Leggiamo la seconda lettera ai Corinzi, le parole scritte da uno dei protagonisti di questo, del nostro libro, Paolo. Capitolo 11. E in questa testimonianza dal vivo di Paolo, potremmo dire, una testimonianza su se stesso, con questa testimonianza credo che saremo introdotti perfettamente dentro l'atmosfera del libro di Atti degli Apostoli. Capitolo 11, seconda lettera ai Corinzi, sta Romani, prima e poi seconda lettera ai Corinzi. Subito dopo Atti degli Apostoli c'è l'epistolario paolino. Se soltanto poteste sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo, voi mi sopportate. Io provo infatti una specie di gelosia divina. Vi ho promessi infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora, io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi super apostoli. E se anche sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi. O forse commisi una colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio. Ho impoverito altre chiese accettando il necessario per vivere allo scopo di servire voi. E trovandomi presso di voi, eppur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi d'aggravio, e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone. Nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio. Lo faccio invece e lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che cercano un pretesto, per apparire come noi in quello di cui si vantano. Questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. Ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia. Ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un pazzo. Se no, ritenetemi pure come un pazzo, perché anch'io possa vantarmi un poco. Quello che dico però, non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto, nella fiducia che ho di potermi vantare. Dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. Infatti voi, che pure siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In realtà sopportate chi vi rende schiavi, chi vi divora, chi vi deruba, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna, come se fossimo stati deboli. Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto. Oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro. Molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto 40 colpi meno 1. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Dio e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù in una cesta lungo il muro e sfuggì dalle sue mani. Se bisogna vantarsi, ma non conviene, verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo in Cristo 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che questo uomo, se con il corpo o senza corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò. Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, direi solo la verità. Ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me, e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto, ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Sono diventato pazzo, ma siete voi che mi avete costretto. Infatti, io avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono affatto inferiore a quei superapostoli, anche se sono un nulla. Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza a tutta prova, con segni, prodigi e miracoli. In che cosa infatti siete stati inferiori alle altre chiese, se non in questo? Che io non vi sono stato di peso? Perdonatemi questa ingiustizia. Ecco, è la terza volta che sto per venire da voi e non vi sarò di peso, perché non cerco i vostri beni, ma voi. Infatti, non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Per conto mio, ben volentieri mi prodigherò, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Se vi amo più intensamente, dovrei essere riamato di meno, ma sia pure che io non vi sono stato di peso. Però, scaltro come sono, vi ho preso con inganno. Vi ho forse sfruttato per mezzo di alcuni di quelli che ho inviato tra voi? Ho vivamente pregato Tito di venire da voi, e insieme con lui ho mandato quell'altro fratello. Tito vi ha forse sfruttati in qualche cosa? Non abbiamo forse camminato ambedue con lo stesso spirito e sulle medesime tracce? Da tempo vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi. Noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto, carissimi, è per la vostra edificazione. Temo infatti che venendo non vi trovi come desidero e che a mia volta venga trovato da voi quale non mi desiderate. Temo che vi siano contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie e disordini, e che alla mia venuta il mio Dio debba umiliarmi davanti a voi e io debba piangere su molti che in passato hanno peccato e non si sono convertiti dalle impurità, dalle immoralità e dalle dissolutezze che hanno commesso. Questa è la terza volta che vengo da voi. Credo che vi siate resi conto, no? Di come siamo entrati dentro un periodo, che poi è il periodo che viene descritto in Atti degli Apostoli, il periodo della fondazione e della conferma delle comunità, delle chiese, da parte di uno dei protagonisti. Infatti, Atti degli Apostoli, voi sapete che ce ne sono due in maniera particolare di protagonisti, che sono Pietro e Paolo, insieme a tanti altri. Però la parola Atti degli Apostoli non è la più giusta per titolare questo libro. Infatti non è stata usata dall'autore, è un titolo che è stato messo nei secoli successivi e può indurci a comprendere qualcosa che poi di fatto nel libro non c'è. I due protagonisti sono Pietro e Paolo. Qualche altro si affaccia sulla scena del gruppo dei dodici che Luca nel Vangelo ci dice sono stati chiamati apostoli. Qualche altro. Ma è qualche altro ancora, che non è del gruppo dei dodici, ma di loro sappiamo poco. Quindi se vi aspettate di leggere un libro dove vengono descritte tutte le storie che riguardano i dodici, Matteo ha fatto questo, e via dicendo, Bartolomeo ha fatto quest'altro, non è così, non è così. Quindi il titolo potrebbe ingannarci, farci pensare subito al contenuto del libro, le gesta di questi apostoli, presi a uno e descritte queste, le cose che loro hanno fatto e detto. Non è così. Allora, noi abbiamo questi due fogli, il numero uno. Chi di voi ha seguito la settimana biblica sul Vangelo di Luca? Praticamente uno, due e tre, quattro e cinque. E adesso dovremmo ridire alcune cose, più o meno dovreste ricordare. Nel primo punto, il numero romano, relazione fra Vangelo di Luca e Atti. Come sono state pubblicate queste due opere? Così come sono presenti nella Sacra Scrittura, ordine di pubblicazione, no? Prima il Vangelo e poi Atti. Io adesso nell'introduzione non entro nelle discussioni varie che ci sono riguardo a questi punti, Ve li do per buoni, ma può capitare, cioè dico quello che penso pure io, insomma, Però può capitare che prendendo in mano qualche commentario, qualche cosa, potreste trovare pure delle cose diverse, D'accordo, chiaro su questo? Per me, prima è stato pubblicato il Vangelo, diciamo così pubblicato, il Vangelo di Luca e poi Atti. L'autore è lo stesso di tutte e due. E adesso vedremo che Luca, LC, qui negli appunti, quando trovate LC, mi riferisco al Vangelo di Luca. Ma vedrete che poi troverete il nome per intero Luca. Lì mi riferisco a chi? All'autore o presunto tale di queste due monografie che fanno un tutt'uno. Ci sono spiegato? Allora, se c'è LC è il Vangelo. Se Luca è scritto per esteso, mi riferisco all'autore chiamato Luca. Poi vedremo qualche cosa pure in questa introduzione, la diremo sull'autore. Ora, apro una parentesi, io voglio che usiate molto la Sacra Scrittura, pure voi, e che vi esercitiate, insomma, nella ricerca, nel confronto fra brani diversi, perché vi dà più soddisfazione a voi, prima di tutto, e poi la regola che facendo le cose impari a farle, e mi pare che serva in tutti gli ambiti della vita, e anche in questo, no? E quindi, quando possiamo, ricerchiamo insieme. Ecco, quello che faremo subito adesso. Qui c'è un'affermazione, c'è relazione fra Luca e Atti, anzi, vi ho detto, è un'opera compiuta. Un'opera fatta da due monografie, diciamo così. Una è il Vangelo e l'altra il libro di Atti. Ho fatto queste affermazioni. E come si fa a fare questa? Perché si fa questa affermazione? Perché quasi il 100% di chi studia il Vangelo e Atti afferma questa cosa. Perché? Allora, quindi che formano un'unità narrativa. Procedimento ad incastro fra Luca 24 e Atti 1. Lo ritroveremo spesso questo procedimento. Procedimento ad incastro. Vi ho scritto pure la parola francese perché è stata usata per la prima volta da un esegeta di scuola francese che ha individuato questo procedimento nel libro degli Atti. Troverete pure un'altra parola, embricatura, avete mai sentito? I tetti, le tegole, come sono? Come si tengono insieme? Sono collegate con tutte e due le altre tegole, quella che sta sopra e quella che sta sotto. È vero? È così. E quella si chiama embricatura. Quindi, allora, fra Luca 24 e Atti 1 c'è questo tipo, dobbiamo trovare riscontro di questo. Leggiamo subito. Quindi fate una cosa, se avete il segnalino qua del, lo mettete a Luca, a Atti degli Apostoli. Luca mettete un segnalibro, così ce l'avete subito pronto. Allora, leggiamo Luca, ecco, adesso ho detto leggiamo Luca, voglio dire, leggiamo il Vangelo. Non dirò mai leggiamo Luca e mi riferisco a Atti. No, leggiamo Luca e il Vangelo. Leggiamo Atti. Si precisa, da questo, dice, ma l'autore è lo stesso. Vabbè. Non significa niente, eh? 24, ve lo ricordate qual è il capitolo 24 di Luca? Vediamo i titoletti, quelli che ci sono messi dall'editore. La tomba vuota, messaggio degli angeli. La tomba vuota, messaggio degli angeli. E non entriamo. Gli apostoli rifiutano di credere alle parole della donna, Pietro alla tomba, i due discepoli di Emmaus. Gesù appare agli apostoli, al versetto 36. Versetto 44. Poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro, cosa sta scritto? Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete miei testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Così finisce il Vangelo. Andiamo a leggere Atti. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa fatta dal Padre. Quella disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato a suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero, «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora, il brano è questo. Ci sono dei rapporti con la fine del Vangelo? Beh, una, la più evidente di tutti, è l'ascensione. Lì si conclude con l'ascensione, qui si ricomincia con l'ascensione. Benissimo. Ma solo? No, ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi di punti di contatto fra Atti 1:11 e il capitolo 24. Che dite? Per esempio, i due uomini, i due angeli che appaiono, sono apparsi al sepolcro, appaiono adesso dopo che Gesù sta salendo in cielo. Ma ancora, Gesù che a tavola con loro, è vero, pure lì si parla di Gesù che a tavola con loro. Poi, il fatto importantissimo, la potenza dall'alto, lo Spirito Santo, la potenza dall'alto che devono ricevere, lo stesso fatto di non muoversi prima di aver ricevuto la potenza dall'alto. Allora, in Luca 24 vengono già delineati i temi più sviluppati negli atti, e la prospettiva propriamente lucana di vedere la storia della salvezza. Qui ci vogliono due punti: morte e risurrezione di Gesù annunciata dalla Scrittura, conversione in vista del perdono dei peccati, predicazione, quindi la conversione, la predicazione a tutte le genti. Importantissimo questo. Discesa dello Spirito Santo, ministero di testimonianza degli apostoli. Poi potete con calma, tenendoli presente qui davanti, i temi più importanti, tutte tematiche che poi costituiranno le tematiche importanti del libro di Atti. Temi che poi vedremo l'importanza di queste tematiche. C'è un tema di fondo che prende sia il Vangelo di Luca che il libro di Atti. Qual è? La tematica del cammino. Chi ha fatto il Vangelo di Luca sa quanta importanza Luca dà a che cosa? Al viaggio che Gesù fa da la Galilea verso Gerusalemme. Viaggio unico, lunghissimo. A livello redazionale Luca, no? Si sofferma molto su questo viaggio. Gesù che va verso Gerusalemme, dove si compirà il suo destino di passione, morte e risurrezione, che è anche che è destino di salvezza anche per noi. Anche qui c'è un viaggio, anzi quasi è continuamente in viaggio, tolti le prime battute del libro, i primi capitoli meglio, e poi si è continuamente in viaggio. E da dove parte questo viaggio? Vedete, avete visto con quale precisione viene indicato il luogo di partenza. Quindi nel Vangelo di Luca Gerusalemme era il luogo di arrivo, in Atti degli Apostoli è il luogo di partenza, ma lì si arriva e di lì si parte. L'importanza fondamentale che ha per Luca la città di Gerusalemme. Perché? Perché a Gerusalemme c'è il Tempio e tutto ciò che è legato attorno al Tempio. Quindi il tema di fondo, il cammino. A questa tematica corrisponde una linea teologica. Il dono della salvezza ai gentili, l'abbiamo già trovata, tutte le nazioni, no? 24-47, tema che ritroveremo abbondantemente presente in Atti degli Apostoli, Atti 13-47, 26-23, viene annunciato come parte integrante dell'opera del Messia. E il Messia dove doveva compiere la sua opera di salvezza? A Gerusalemme. L'entrata dei gentili nella Chiesa, i gentili sono quelli appartenenti alle nazioni che non sono certamente Israele, che non hanno la fede come quella del popolo di Israele. L'entrata dei gentili nella Chiesa non è in rapporto di causa-effetto con la divisione e rifiuto di Israele. Essa, ecco perché è legata a Gerusalemme, essa è compimento della salvezza. Lo capiremo meglio. Non è che gli apostoli sono andati verso i gentili perché Israele ha rifiutato. Siccome Israele ha rifiutato, noi andiamo dagli altri. No, no. Dio da sempre ha voluto che la pienezza dell'opera del Messia, e questo lo vedremo, è scritto, fosse diretta questa pienezza anche a chi di Israele non è. Quindi non è una casualità, siccome questi dovevano credere, non hanno creduto, allora andiamo dai gentili. No, no, Dio da sempre ha voluto questo. Ecco, Gerusalemme è importantissima da questo punto di vista, Di lì deve partire la salvezza, l'annuncio della salvezza, di lì deve partire, non da un altro posto. Allora, il legame tra Luca e Atti è rafforzato dalle scene parallele che l'autore ama comporre, presente sia nel Vangelo che in Atti. Attività taumaturgica di Gesù, cioè quando Gesù fa i miracoli, no? Poi Luca 5, non 117 perché non lo troverete mai. Il 117 non è, è 17 forse. La 1:17. In particolare il versetto da 12, c'è la chiamata dei primi quattro discepoli, la pesca miracolosa. Poi, mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra, ecco la guarigione del lebbroso, no? Lo sapete. E pure 6, 8, 18, 19, ma io vi ho dato delle indicazioni, poi andate a trovarle voi, quando Gesù fa dei miracoli andate a leggere, no? Viene narrato nel Vangelo di Luca. In parallelo con chi? In Atti. Le guarigioni operate da Pietro e quelle operate da Paolo. Il martirio di Stefano, Atti 7, è in parallelo con che cosa? Con la passione di Gesù. Lo vedremo poi questo. Ci sono promesse di Gesù relative all'apostolato, Luca 9, 1, 6, 10, è cosiddetto primo viaggio missionario di Barnaba e Paolo con la lettera maiuscola. E meno male che l'ho corretto. No, con la penna rossa però. E Paolo, il cammino di Paolo ad Efeso, Corinto, Gerusalemme è descritto sul modello di quello di Gesù a Gerusalemme. Quindi fra il Vangelo e Atti ci sono questi parallelismi, li vuole Luca, li porta continuamente. Siamo dentro un'unità narrativa, cioè uno deve leggere sia il Vangelo che Atti per avere le idee chiare riguardo alle intenzioni teologiche di questo autore. Adesso cominciamo a vedere da vicino il libro di Atti. Come ha fatto a scrivere questo libro? Domanda. Vi ricordate i Vangeli? Sappiamo come sono stati scritti, grosso modo, anche se lo semplifichiamo tutto, dice ci sono la fonte Q, la fonte MC, si è poi messi insieme il materiale proprio di Luca, il materiale proprio di Matteo, i tre sinottici, no? Come sono stati? Quindi sappiamo di fonti scritte che erano già presenti prima della scrittura dei Vangeli, anche fonti orali, ma c'erano già fonti scritte che più o meno sono state definite, più o meno, con grossi problemi, ma non ci interessa, sappiamo. Quindi chi ha studiato si è subito dall'inizio, si è posto questa domanda, come sono stati scritti i Vangeli? E quindi sono state individuate delle fonti e il libro di Atti, beh, pure per il libro degli Atti hanno cercato di fare la stessa cosa, ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti. È molto probabile che Luca, per scrivere gli Atti, si sia servito di un materiale vario, in parte orale e in parte scritto, materiale vario. Per esempio, quando vedremo il processo che ha subito Paolo, si sa che da quell'epoca i processi, quando qualcuno era processato, c'era il verbale, veniva scritto il verbale pure dei Romani, lo sappiamo questo, eh? Quindi potrebbe aver avuto accesso a questi verbali, per esempio Paolo, l'autore del libro di Atti, per esempio. Quindi le fonti orali o scritte le più svariate sono presenti nel libro di Atti. È un po' complicato delinearle a una, come la fonte MC o la fonte Q dei Vangeli, è molto difficile. Quasi, potete immaginare che per un secolo e più ormai si è studiato molto per cercare di individuare, qualcuno crede di averle trovate, per esempio la fonte antiochena, no? Che pure ci sarà, perché notizie che sono pervenute all'autore, che poi sono state portate dentro il libro, ma l'individuazione è molto, molto difficile e complicata, e ci sono molti che per adesso si sono arresi a cercare di individuare fonti certe, estese oltretutto, no? Che attraversino tutto il libro. Ci sono, ma non alla maniera delle fonti evangeliche. Ecco, questo volevo. È chiaro? La domanda qual è? Questo qui come ha fatto a scrivere? E allora dobbiamo ritornare alcuni versetti fondamentali scritti da questo autore, che sappiamo che ha scritto tutte e due, scritti all'inizio del Vangelo. Quali sono questi versetti? 1-4 al capitolo 1. Vi ricordate, queste parecchie volte li abbiamo analizzati, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. L'abbiamo analizzato varie volte, questo brano, no? Praticamente chi scrive appartiene, se volete usare l'immagine della catena, al terzo anello. Alla terza generazione. Quindi lui ha raccolto, ha fatto ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi. E vuole fare un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. È lo stesso Teofilo che abbiamo sentito citare nei primi versetti del libro degli Atti, eh? Parleremo poi di questo. Quindi, che ci siano, che alla base di questo libro ci sia una ricerca di testimonianze, di fonti, scritte orali, sì. Quindi io volevo solamente dirvi, però trovare delle fonti estese che attraversino tutto il libro, praticamente è un'opera che è quasi impossibile. Comunque è evidente lo sforzo di Luca di servirsi e di mettere assieme, allora, quindi vi ho letto questo anche per dire che cosa, che Luca non è testimone oculare, perché lui si rifà ai testimoni oculari, eh? È chiaro? E per scrivere ha raccolto, ha fatto queste ricerche accurate, ha sentito testimonianze oculari, ha trovato documenti, documentazioni, pure liste di nomi, per esempio, troveremo nel libro di Atti, eh? Poi vedremo come le ha usate. Le ha usate, però ha fatto questa ricerca, non è testimone oculare. Attenzione, eh? Chi ha scritto non è testimone oculare. Evidente lo sforzo di Luca di servirsi e di mettere assieme un materiale vario e molteplice, di creare una narrazione per quanto possibile, quindi tenendo davanti tutto questo materiale, coerente e continua, in una prospettiva. Qual è la sua prospettiva? Sì, è uno storico Luca, ma ha in mente lo scopo principale, la salvezza. Quindi il suo interesse principale è un interesse teologico e di edificazione. Quindi tutto questo materiale preso da lui, messo dentro una narrazione continua e coerente, non è che si mette ad appiccicare pagine uno vicino all'altro, pagine per dire, documenti uno vicino, senza dare una struttura coerente a tutto il materiale, però teniamo subito conto che il suo scopo, e lui è storico, fa le ricerche, ha trovato, però il suo scopo è storico, ma salvifico, eh? Adesso ci interrogheremo, com'è storico? Che tipo di storico è Luca? Quando parliamo di Luca come uno storico, che stiamo dicendo? Noi uomini del 2000 e oltre, molto oltre, che intendiamo per storico, lo faremo fra poco. Numero due, l'arte del comporre in atti. Alla lettera A, il carattere unitario e la continuità di cui abbiamo parlato. È una storia orientata. Che significa? 1:8 che dice? Oh, lì quello è un versetto che potete già sottolineare con tutti i colori che avete a disposizione, eh? Importantissimo. Dice: ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, poi in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Come si conclude il libro di Atti? Dove ci troveremo alla fine? A Roma. La capitale dell'impero. Quindi c'è una traiettoria fra 1:8 e il capitolo 28, c'è una traiettoria. Quindi da Gerusalemme fino a Roma. Quindi è una storia orientata in varie tappe. Ma il versetto 8 l'ha descritta queste tappe, grosso modo, no? Che ha detto? Prima a Gerusalemme. Vedremo che i primi capitoli si riferiscono a tutto ciò che è successo a Gerusalemme. Poi in Giudea, la regione di Gerusalemme, e Samaria, lo vedremo, l'evangelizzazione della Samaria, della Giudea, della costa, come secondo momento, poi pian piano si andrà da tutte le parti. Però vi dico subito una cosa, non è che Luca ha parlato di tutti i luoghi dove c'è stata un'evangelizzazione. Per esempio, Roma è posta alla fine, ma stando alle lettere paoline, non, le cose non sono andate proprio così. Una comunità a Roma già c'era, prima che lui arrivasse. Chi ha evangelizzato Roma? E così possiamo pensare pure di tanti altri posti, ci sono state evangelizzazioni. Però Luca seleziona e mette in ordine secondo una storia orientata. Da Gerusalemme a Roma. Quindi noi abbiamo l'impressione che c'è stata un'evangelizzazione a tappe successive, con direzione Gerusalemme-Roma. D'accordo? Questo voglio dire con storia orientata. Ma questo non esclude, lo ripeto, Luca la vede così. Per lui abbiamo detto che è teologicamente importante questo fatto. Ma detto questo, Luca ha selezionato, ha messo in ordine, ha strutturato il materiale perché ci vuole comunicare questa idea fondamentale. Eh? Il Vangelo predicato a tutte le genti, a partire da Gerusalemme. Ogni volta che comincia una tappa, oppure è in corso, oppure alla fine, che significa così descritto? Che significa? Che cosa c'è? C'è un discorso per dar significato a che cosa? A quella tappa. Per dare significato teologico, i discorsi importantissimi, ci interesseremo dei discorsi adesso, importantissimi nel libro di Luca. Ecco, riguardo ai discorsi, per capirci sul fatto come ha scritto Luca, ma scusatemi, è possibile che si ricordassero a memoria, chiunque ricordasse a memoria il discorso che Pietro fece davanti al Sinedrio? È chiara la domanda? E come ha fatto? Ecco perché diciamo queste cose, no? Ma io non ho detto subito il discorso di Pentecoste, ma scusatemi, quando Pietro ha parlato a Pentecoste, lo vedremo subito nei primi, domani, dopodomani, quando Pietro ha parlato a Pentecoste, scusatemi, c'era qualcuno con registratore che ha registrato?
Potrebbe esserci
uno. Sì, proprio in quel giorno sono andati a prendere. Poverini, ancora si dovevano manco organizzare, che già se si organizzavano alla maniera nostra. Sì, sui temi, e questo io volevo dire. Sui temi. Efrem, noi siamo ancora al tempo di Gesù, eh? Da poco è asceso al cielo. E quindi, quello che diciamo per la Pentecoste lo dovremmo dire pure per Gesù, insomma. Ora, io non escludo che qualcuno che sapesse scrivere qualche volta si appuntava pure quello che diceva Gesù, ma è chiaro, l'abbiamo visto, però non può essere questo il mezzo di trasmissione che noi possiamo prendere come unico o il più usato, no? Ecco, i temi certo che sono quelli che Pietro ha toccato, però voglio dire, ma chi stava a registrare completamente? Ecco perché vi ho fatto l'esempio del discorso davanti al Sinedrio. Chi? Allora, i discorsi hanno una funzione importantissima nel libro di Atti. Quindi a ogni tappa c'è un discorso che illumina e dà senso a quella tappa. Se voi, come farete, nella lettura, diciamo così, nella lettura, noterete che c'è un progresso numerico indicato, che è quello dei convertiti, soprattutto nella fase di Gerusalemme. È come un ritornello, 3.000, 5.000, e poi moltissimi, e poi sempre in aumento. C'è un progresso anche nella diffusione geografica del messaggio. Questa espansione, potremmo dire, sia come numero di cristiani, di convertiti e diventati cristiani, è affidata ad alcuni protagonisti, i principali Pietro e Paolo. Altri occasionali sono Barnaba, Stefano, Filippo. Ma comunque sia, per ognuno di loro, sia per i principali che per gli altri occasionali, Luca non mostra nessun interesse biografico. E noi abbiamo letto invece una pagina della seconda lettera ai Corinzi dove uno di questi protagonisti mette a nudo la sua anima e parla di se stesso davanti a una comunità nella quale ci sono, chi erano quelli? Dei personaggi un po' strani che lui ha citato varie volte, i superapostoli. C'è un problema che poi dovremo incontrare varie volte nel libro di Atti. Ma Luca l'autore di Atti non ha interessi di questo tipo. La biografia è al servizio, se ci sono delle note biografiche, sono al servizio del messaggio che l'autore vuole trasmettere. E perché il vero protagonista chi è? In assoluto, sempre presente all'origine e alla guida della missione, è lo Spirito del Risorto. C'è solo un protagonista. Che grande riflessione potremmo fare. Qualcuno mi diceva: Don Giacomo, non facciamo solo la parte della lezione, facciamo pure la meditazione, no? E qualche volta però ci soffermeremo su qualcosa. E dicevo: stamattina facciamo tutte le fasi della lezione. La lezione, la meditazione, l'orazio. Però adesso non posso fare a meno di fare una riflessione che ci aiuta pure nella meditazione. Quindi l'unico protagonista, ecco perché Luca non ha interessi di questo tipo, perché è l'unico. L'unico che guida, e all'origine è guida, è lo Spirito del Risorto. Che dite, è importante questa riflessione. Per noi cristiani di questo.
E chi si dice comunemente che gli atti è stato scritto dallo Spirito Santo per il bene delle anime che lo conoscano. Come frase, diciamo,
quella diciamo
positiva, così molto popolare.
Mm-hmm. Però è importante questo per noi, eh? È importantissimo. Perché poi non è che Atti conclude il discorso. Arrivati a Roma, chi si è visto, è finita. E poi arrivare a Roma significa aprirsi a tutti i popoli e a tutte le epoche e a tutti gli uomini. Per sempre, fin quando ci sarà questa storia. Quindi il protagonista è lui, all'origine e nella conduzione della missione. Dice Atti degli Apostoli. Allora, stiamo vedendo l'arte di comporre, abbiamo già visto il procedimento, eccolo qui scritto in maiuscolo così. Entre las mani, l'embricatura ad incastro, l'abbiamo visto 24:1 e poi ritorneremo, avete capito com'è più o meno, no? Prende da quello che è stato già detto, anticipa quello che verrà dopo. Ecco, questi sono i brani ad incastro, ok? Conclude quello che è venuto prima e rilancia dicendo già quello che verrà dopo. Tecnica, uso un'altra tecnica dei rimandi e dei preannunci. Per esempio Paolo, però legato pure al processo dell'incastro, per esempio Paolo, menzionato in Atti 7:58, voi ricordate quello che stava a guardare la lapidazione di Stefano, è quello che ha ricevuto i mantelli ai suoi piedi di quelli che hanno lapidato, poi viene citato lì, una citazione, poi entrerà in scena al capitolo 9, si parlerà della sua conversione famosa. Ma potete andare a trovare, a riscontrare questo pure con Barnaba e il suo legame con Saulo. Atti 9:27 prepara Atti 13:14 e il viaggio, il cosiddetto primo viaggio missionario, no? Fatto da Barnaba e Paolo. Purtroppo forse Luca ha sofferto di scarsità, è un po' di casualità di informazioni. E allora troveremo il vago in quei giorni che va a riempire i vuoti. Eppure un'altra cosa importantissima presente in Atti, ve lo faccio subito notare, i cosiddetti sommari. Allora, Due 42. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto, vedete il ritornello? Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Questo è un sommario. Vedete, in maniera riassuntiva vengono descritte delle caratteristiche fondamentali della comunità, E questi vanno un po' ad integrare il racconto. Poi noterete una cosa, quando Luca invece ha delle notizie precise riguardo a fatti precisi, lui poi le riporta. E diciamo pure che nella fase del libro che è indirizzata, cioè è dedicata a Gerusalemme, non ha molto a disposizione Luca. Ha delle notizie, ma non molto materiale. Però quando ce le ha, le riporta. Al capitolo 4, versetto 36, per esempio. Dopo un altro sommario. Dove mette proprio in rilievo il fatto della vendita dei beni. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Una nota. Beh, questo per esempio sa molto, pure per chi non è esperto di questo, sa molto di una notizia precisa che lui ha ricevuto, di un fatto concreto, preciso. E poi ne riporta un altro, sempre nello stesso tema, questo è positivo. Poi c'è un esempio negativo, questi coniugi, che pure loro vendono. Ma poi fanno i furbi. Contro chi? O nei confronti di chi? Contro lo Spirito Santo. Vabbè, poi vedremo questo racconto. Vedete, questi sono delle notizie, perché ci sono i nomi dei protagonisti, le circostanze. Quindi sì, fonti frammentarie, pure orali, scritte, ma Luca, l'autore di Atti, mostra che quando ce le ha queste notizie, le riferisce. Allora, tecnica della ripetizione. Sapete quante volte racconta la conversione di Paolo? 3 volte. capitolo 9, capitolo 22, capitolo 26. In progressione di approfondimento di alcune caratteristiche, selezionando alcune rispetto ad altre, mentre racconta 9, poi in 22 sottolinea qualche aspetto rispetto al racconto del capitolo 9, e così nel capitolo 26. La visione di Cornelio, altro episodio importantissimo, al capitolo 10, 10 virgola, se no non capiamo di quale capitolo è, dice 10.36 punto, è capitolo, qual è? È capitolo 10 virgola, poi 36.22.30.32, poi al capitolo 11, 13, 14, 4 volte. Sta? No, no, Cornelio, 4 volte. È il 36 dopo il 22, giustamente. Andate a controllare, poi andiamo a controllare, quindi dovrebbe andare dietro. Vabbè. Allora, prima di tutto è tutta la storia di Cornelio. Viene raccontata tutta la storia, no? Al capitolo 10. Poi, versetto 21. Queste citazioni poi le vado a rivedere io, perché ormai non ci capisco neanche più niente io. Però sono nel capitolo 10 e nel capitolo 11, 4 volte. Ecco, e vi ho parlato già dell'arte di variare e quella del crescendo fra una e l'altra. Quando ripete una cosa, varia su qualche aspetto e cresce, fa crescere il lettore nella comprensione. La tecnica dell'ampliamento e delle abbreviazioni. Per esempio, ho portato un esempio. Il secondo viaggio porta Paolo a Gerusalemme. Un versetto. Mentre sviluppa lungamente il soggiorno alla fine del terzo viaggio. Questa, i paralleli fra personaggi e situazioni l'abbiamo visto col Vangelo e lo fa pure all'interno di Atti. Idealizzazione e tipizzazione. Personaggi e comunità sono presentati quali modello di comportamento. Quindi quando si parla dei sommari, molte volte, e nella storia della Chiesa, varie volte sono stati presi in considerazione, dice no, ma quello è una idealizzazione di Luca, cioè significa non è mai stato così. Non è così, eh? Non è affatto vero che è così. Non è in questo. Lui mette insieme degli aspetti, l'abbiamo visto, mette insieme degli aspetti e ce li presenta come aspetti che riguardano tutti e quella comunità. Ma quindi idealizzazione non significa è bugia, non era così. Che tante volte io nella vita mia proprio ho sentito dire questo, no ma in Atti, quella è una cosa che non è mai avvenuta. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Allora, genere letterario, nelle introduzioni ci si interessa di questo. Che genere letterario questo libro? Gli Atti sono da considerare una narrazione di tipo storico, ma mai dobbiamo dimenticare che gli Atti sono la seconda parte di un'ampia unità letteraria, l'abbiamo visto, composta da due monografie, l'una dedicata al tempo di Gesù, l'altra ad un determinato momento del tempo della Chiesa. Qui ci dobbiamo interessare una narrazione storica, che significa? Ecco, per voi, quando adesso noi diciamo è una narrazione storica, al tempo nostro, che cosa vogliamo dire? Un fatto avvenuto. È documentato. Che? Quindi qualcosa che ci parla di un fatto veramente accaduto, diciamo noi, accaduto, ce ne dà le coordinate, è avvenuto lì, è avvenuto a quell'ora, ha fatto questo storia. Oppure questo si potrebbe, è questo che intendete? Perché se è questo non si chiama storia, questo si chiama cronaca. Noi lo chiamiamo cronaca, cioè dice, prendo un giornale e mi dice che ieri a Buenos Aires c'erano 3 milioni di persone. Dalle ore tot alle ore tot che è successo questo, è successo quest'altro e va bene. Cioè entra nelle...
La storia di questo monastero, ma dove, perché, cosa c'era prima, cosa è nata, che spiritualità c'è, come funziona, cosa deve fare, cosa ha in mente di fare, chi lo usa, cioè,
quindi chi fa storia interpreta pure i fatti, insomma, per esempio, pure adesso.
Non dovrebbe
interpretare. E qui è il problema, l'interpreta o no? Ma lo può interpretare, lo deve interpretare, dà la sua lettura del fatto, di Efre.
Già se uno seleziona certi particolari piuttosto chiari, c'è una chiave di lettura implicita che lui ha in quella serie di elementi. Noi abbiamo, c'è una cosa che sta vicino, la vita di Giovanni Abate, dove si parla della nascita di un santo, almeno, o meglio, della rinascita del 1129. Un archeologo, sulla base dei dati esistenti o dei dati ricavati che avremo tra 50 anni, scriverà la stessa cosa e francamente un lettore potrebbe avere difficoltà a riconoscere gli stessi fatti.
Quindi tu dici che c'è l'evento, ma quell'evento viene letto è presentato secondo chiavi di letture di chi scrive. Quindi pure adesso questo glielo concediamo agli storici, insomma, cioè quando è stata l'Unità d'Italia, in cui hanno scritto di tutto, di più, Garibaldi, cioè, bastava che prendevi due libri su Garibaldi ed erano diversi, forse gli eventi quasi gli stessi, e le interpretazioni erano diverse, chiaramente. Ora, come mai ci meravigliamo poi quando sentiamo che per esempio Luca, uno storico del primo secolo d.C., che rispetta i canoni degli storici, non è che ci sta a dire la cronaca degli avvenimenti. Sì, delle notizie ce le dà, ma non è quello l'interesse suo primario, no? Il suo interesse primario è di tipo teologico, storico, salvifico, abbiamo detto. Ma pure i Vangeli fanno questo, eh? Altrimenti saremmo proprio nei guai. Se pretendessimo...
Il Vangelo è un termine tecnico, tutto, no? Un genere nuovo che all'epoca c'era, si è inventato...
è stato inventato, poi bisogna vedere pure da chi è stato, però saremmo nei guai se noi ci aspettassimo la coincidenza fra fatto avvenuto, veramente accaduto, e narrazione degli evangelisti, ci troveremmo nei guai, perché i Vangeli sono quattro e riguardo a fatti di primaria importanza, l'abbiamo sempre detto, mica dicono la stessa cosa. Io quando è questo fatto taglio netto, voi lo sapete, dico, sapete su che cosa non sono d'accordo? Sul giorno della morte di Gesù. Hai detto tutto. Fra i tre e Giovanni. Non sono d'accordo. I tentativi sono stati fatti per cercare di spiegare perché tre dicono una cosa e l'altro dice un'altra cosa. Sì, vabbè, però sono rimasti lì. Il dato è quello. Dicono delle cose diverse. Quindi non stiamo parlando di una cosa di secondo ordine, no? Ma della morte di Gesù, che per noi è fondamentale. Allora, quindi una narrazione di tipo storico con indirizzo salvifico, abbiamo detto, storico salvifico. La struttura del libro, questa però poi ve la scrivete voi, andate sulla Bibbia e con le matite colorate vi scrivete queste cosettine, così poi vi orientate. Vedete, introduzione e conclusione. Cinque parti. Quello che fa più problema in questa struttura da comprendere sono le transizioni. Le transizioni fanno parte di quel procedimento in gastro, no? Prendono da quello che è stato detto prima e preannunciano quello e hanno quello che verrà detto dopo, no? D'accordo? Sono dei passaggi importantissimi nel libro di Atti. Lo scopo del libro, perché l'ha scritto? Interesse storico salvifico, benissimo, ma perché? Qual è il motivo? Oh, anche su questo potreste leggere dei libri e potreste leggere tante cosettine, ma più o meno si è tutti d'accordo che la questione centrale degli Atti riguarda il rapporto Chiesa, Israele e pagani. E questo con una finalità apologetica, che significa una finalità di difesa forte da questo punto di vista. E che è questa difesa? Qual è l'argomento principale che viene usato per difendere questo rapporto fra Chiesa, Israele e pagani? Un'apologia della continuità salvifica rispetto alla rivelazione vetero-testamentaria. C'è continuità, l'abbiamo già detto, vedete che io ve lo ripeto questo perché è importantissimo. C'è continuità fra quello che Dio voleva e quello che è stato realizzato. A prescindere dalla risposta di Israele, dal rifiuto che sarà messo in rilievo, non di tutto Israele però, perché Israele ha accolto fino a prova contraria questo disegno di Dio. Perché dico questo? Perché israelite era Gesù, israeliti erano loro, Chiesa. Gli altri, israelite era Maria, quindi fatto c'è. Allora, continuità che nell'apertura ai pagani, nella mancata adesione generale di Israele, ecco, adesione generale di Israele, hanno potuto interrompere, siamo dentro un progetto di Dio, Dio così ha voluto. Questo dice il libro di Atti. Chi è l'autore di Atti? L'autore degli Atti, che soltanto nel secondo secolo, per esempio Ireneo, fu identificato con il Luca degli scritti paolini. Luca cita, Paolo cita Luca, è un suo carissimo amico, compagno, pure di viaggio, lui lo cita. Allora è stato identificato il medico, il carissimo medico di Paolo, è stato identificato. Però quello che di sicuro abbiamo è un cristiano di terza generazione, l'abbiamo detto, eh? È difficile, non è semplice fare questa identificazione, eh? Però non ci perdiamo in queste cose. Non è scontato che sia Luca che dice Paolo, non è scontato. Il libro è stato scritto fra gli anni 80 e 90, più o meno come data più probabile. Ma nell'introduzione, poi lo riprenderemo quando arriveremo ai discorsi, ho detto qualcosa sui discorsi. L'importanza dei discorsi negli Atti si deduce già dal loro numero, 24. Però se andate su altri commentari potete trovare con dati 28, per esempio. Vabbè, queste sono differenze riguardo a certe interpretazioni di alcuni versetti. Allora, la loro lunghezza è variabile. Dal più esteso, il più lungo, è il discorso di Stefano, 53 versetti. Ha un abbozzo di discorso, 3 versetti di Paolo. Vedete, qui c'è tutto lo schema. MG significa discorso missionario ai giudei. MP, missionario ai pagani. A, discorso da Dio. D, discorso di difesa, apologetico. Lo schema comune rilevabile alla base dei discorsi missionari. È un autore che ha fatto questo tipo di studio, come studio seguito da moltissimi, è un po' datato, di Bellius, però più o meno non è che ci sono grosse novità da apportare a quelle cose che ha detto lui, no? Lo schema comune rilevabile alla base dei discorsi missionari comporta 5 elementi. Un'introduzione che aggancia il discorso alla situazione concreta. Quando viene detto il discorso? Perché viene detto, no? Allora, capitolo 2. Al versetto 14, e dopo Pentecoste, e c'è il discorso di Pietro. L'aggancio alla situazione concreta, qual è? È la Pentecoste la situazione concreta. E infatti Pietro che dice: uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo, e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, perché gliel'hanno detto, forse hanno bevuto il tiroce, il vino dolce. Come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino e non si beve vino a quest'ora. Accade invece quello che fu detto e comincia il discorso. Avete visto? L'aggancio alla situazione concreta. Poi questo vi potete divertire, andare voi a vedere i discorsi indicati. Il kerygma, l'annuncio cristologico. Vita, morte e risurrezione di Cristo. La testimonianza degli apostoli. La prova scritturistica, cioè la citazione della scrittura, l'appello conclusivo alla conversione. Che dite se imparassimo quando dobbiamo fare evangelizzazione a... imparassimo un po' da Luca, non ci farebbe male. L'aggancio alla situazione concreta, quella esistenziale. Tu dove ti trovi? Qual è la situazione che affronti? No, esistenziale più che... dove ti trovi? Chi sono le persone che ti devono sentire? Che sta succedendo? Che succede attorno a te? Sei un missionario. E che dite? Il Papa ha fatto un discorso missionario, ha fatto dei discorsi missionari in questi giorni, stando all'autore di Atti. Allora, il kerygma cristologico è il centro dell'annuncio, vita, morte, risurrezione di Gesù. La trasmissione. Io sono qui perché sono stato mandato. E qua c'è un problema. E qui c'è un problema. Io sono qui perché sono stato mandato. Parlo di me, sono stato mandato. Non sto qui per iniziativa mia, a prescindere. Il missionario è mandato, sì o no? Come testimone dei fatti. E poi c'è la Sacra Scrittura da prendere in seria considerazione, non come pretesto per fondare tutto. E alla fine, secondo questo schema, ma adesso vedremo una cosa, l'appello alla conversione, no? I due primi elementi, proprio sotto, sono costanti. L'ordine degli altri può cambiare. Qui abbiamo parlato dei discorsi missionari, non di quelli di difesa o di addio, dei discorsi missionari. E il quadro è seguente, quindi voi vi potete divertire a prendere uno, a vedere tutti gli elementi. L'ordine non è sempre lo stesso. I primi due sono costanti. L'ordine degli altri può cambiare. Va bene? Però queste cose ve le do perché poi fate gli esercizi. È così. È un modo per entrare dentro questo libro. Bello, ma non facile da affrontare. L'abbiamo fatto, quello di Pietro. Leggi, continua a leggere. L'aggancio alla situazione, Pentecoste. Sobriachi, non sobriachi. Poi che dice? Accadde invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. C'è la citazione scritturistica? La prima. Poi a versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio, quindi la vita. Poi voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori e dalla morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide, seconda citazione, quindi non è che voi lo dovete trovare proprio come là, cioè l'ordine Due elementi ci sono sempre. Contemplavo sempre il Signore, vabbè. 29. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo a patriarca Davide, quindi sta parlando della Sacra Scrittura. Versetto 32. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Vedete? La testimonianza, noi siamo testimoni di questo. Citati i testimoni oculari di cui abbiamo sentito la citazione di Luca, no? Nel Vangelo. Poi, sappia dunque con certezza che tutta la casa di Israele, Dio ha costituito Signore Cristo. Poi, all'udire queste cose, si sentirono, trafiggero il cuore e dissero a Pietro: cosa dobbiamo fare? Questa è la conversione. Fratelli, e Pietro disse: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Al versetto 41, allora coloro e conclude. Va bene? Quindi come esercizio voi potete vederli gli altri e vedere, riconoscere quelle cose. Quindi i cinque elementi ce l'avete. Ora noi alle 6:30 abbiamo la Santa Messa, quindi credo che possiamo fermarci. Domani mattina cominceremo dal primo versetto in poi.